Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa puntata dei Cellanti ancora nel segno del ricordo di Papa Francesco e dei suoi gesti per i detenuti, che si annoverano tra quegli ultimi che lui tanto amava e che hanno ricambiato il suo amore. 6 ristretti romani, infatti, hanno potuto partecipare di persona sabato scorso all'ultimo saluto al pontefice grazie a un permesso speciale del Tribunale di Sorveglianza. Molti altri in tutta Italia hanno seguito la diretta in televisione negli spazi comuni allestiti proprio per l'occasione. Con il giubileo degli adolescenti appena trascorso, Francesco ha pensato ad alcuni tra i detenuti più giovani, facendo l'ultimo dono proprio al pastificio Futuro, che offre lavoro ai ragazzi dell'Istituto di Pena Minorile di Casal del Marmo a Roma, mentre l'ultima sua uscita pubblica dalla Santa Sede è stata proprio una visita ai detenuti, in particolare quelli di Regina Coeli, lo scorso giovedì santo, 17 aprile. Vogliamo allora proporvi la voce emozionata di padre Vittorio Trani, cappellano dell'Istituto di Pena Romano, raccolta dalla collega Antonella Palermo nel giorno in cui ha appreso la notizia della morte del Papa, lunedì dell'Angelo 21 aprile. Ascoltiamo.
Lo voglio ricordare come una figura straordinaria che ha voluto dare proprio nel momento in cui probabilmente lui sentiva che la vita gli stava sfuggendo, poter dare una testimonianza di carità, di attenzione a una categoria di persone che nella sua visione erano le più sfortunate, le più fragili, quindi è stato un gesto bellissimo.
Ha fatto il giro del mondo quella foto di Papa Francesco che lancia timidamente dei baci ai detenuti dietro le sbarre.
È stato commovente. Questa è la sintesi che hanno fatto i detenuti che erano lì presenti dopo che il Papa è uscito, mi sono stretti intorno. La frase più ricorrente sulla bocca di tutti è stato semplicemente commovente averlo tra noi.
Come può sintetizzare il suo magistero dal luogo in cui lei presta il suo servizio pastorale?
Da questo balcone, come si può chiamare il carcere, è una figura unica. Ha messo fin dal primo momento proprio i detenuti al centro della sua attenzione. Un padre che ha guardato un po' tutto l'insieme dei suoi figli e ha individuato in questi un po' una categoria a cui rivolgere la massima attenzione, perché ogni detenuto ha una storia. Quando si entra nelle storie delle persone si rimane un po' perplessi e pensierosi, perché ogni detenuto ha le spalle una storia pesante, e allora il Papa ha voluto essere vicino proprio a ciascuno di loro con tutta la sua pastorale e i discorsi, e poi nella scelta di vita dei segni che ha voluto fare sempre presso in tutte le carceri, essere accanto ai detenuti.
E quella frase ricorrente del Papa: perché non a me? Potrei esserci io qui.
Il Papa sottolinea una realtà della vita, perché nell'esistenza di una persona basta niente come si può trovare in difficoltà, e probabilmente lui ha sentito in tutto il percorso della sua vita una mano provvidenziale che lo ha messo sempre in condizione di poter trovare il percorso giusto, come invece per tanti ragazzi invece questo percorso non è stato quello giusto, ma hanno fatto dei passi in direzione sbagliata che li hanno portati poi a vivere un'esperienza così pesante. Quindi il Papa dice: anche sulla mia strada poteva esserci l'imprevisto che mi poteva aprire a un'esperienza così pesante, che sia un evento dove il mondo dei sentimenti possa trovare una modalità bella di dire grazie al Signore per il dono del Papa così come l'abbiamo conosciuto, e anche grazie al Papa che ha saputo inserire nella sua pastorale al primo posto proprio i detenuti.
E voltiamo pagina. Il Dicastero per l'Evangelizzazione, viste le circostanze del momento, ha modificato il programma del Giubileo dei Lavoratori, che si celebra dal 1 al 4 maggio, e del Giubileo degli Imprenditori, che si celebra il 4 e il 5 maggio. In entrambe le occasioni, per i pellegrini in arrivo a Roma, è previsto solo il rito giubilare del pellegrinaggio e attraversamento delle Porte Sante nella Basilica di San Pietro e nelle altre basiliche papali. Sul tema del lavoro in carcere vogliamo raccontarvi ora una bella storia che arriva da Firenze, dove due detenuti che sono vicini al fine pena verranno assunti dal ristorante McDonald's di via Cavour. Ci racconta i dettagli Giuseppe Troisi, il titolare della licenza che ha avuto quest'idea di inclusione ed è riuscito a realizzarla.
L'idea è nata da un suggerimento che ho avuto da un mio collega che ha avuto la stessa esperienza in Sardegna. Visto che questa è stata un'esperienza positiva, io ho ritenuto opportuno replicarla. Che parto, diciamo, dal presupposto che ognuno di noi deve un po' restituire quello che ha ricevuto nella vita, no? E allora ho questa propensione, ho iniziato questa attività proprio con questo spirito. Ho cercato sul territorio di trovare l'associazione che si interessa di agevolare, ecco, le persone che sono in carcere a farle reinserire all'interno del mondo del lavoro. Questa associazione si chiama Seconda Chance. È iniziato un po' tutto l'iter, si è un po' in punta di piedi, perché non nascondo il timore che avevo, avendo anche tanti altri dipendenti.
I due detenuti sono stati ospitati dalla Caritas per la formazione. Di giorno lavoravano e di sera rientravano in carcere, finché uno dei due è stato accolto da una struttura di misura alternativa alla detenzione. Come vi siete organizzati?
Abbiamo innanzitutto organizzato gli orari di lavoro in modo tale che fossero compatibili con il loro rientro sia in carcere sia in questa struttura alternativa. Abbiamo un po' seguito tutto l'iter e un po' di burocrazia che c'è stata. Da lì sono partite un po' tutte le selezioni, i colloqui che ci sono stati presso la struttura per capire se le persone che ci avevano proposto erano adatte a svolgere quel tipo di lavoro.
Immaginiamo che lei abbia anche altri dipendenti. Questa sua decisione come è stata accolta da loro? Ha dovuto affrontare diffidenza, pregiudizi?
Non le nascondo che ero un po' combattuto, ecco, se comunicare agli altri dipendenti la scelta che avevamo fatto oppure inserirli come se fossero dei neoassunti senza dare tante spiegazioni. Alla fine la scelta che ho fatto è quella invece di comunicarlo, perché penso che dobbiamo raccontare le belle storie. Si parla tanto di inclusione, ci si riempie la bocca, ma secondo me la vera inclusione è proprio questa: accogliere delle persone che hanno avuto un percorso diverso, perché hanno una storia diversa, ma non è detto che se avessimo avuto la stessa storia noi non ci saremmo trovati nelle stesse condizioni. E quindi ho riunito tutti i ragazzi e gliel'ho raccontata proprio in questi termini. C'è stato qualcuno, diciamo, che era un po' diffidente all'inizio, anche un po' impaurito, però diciamo questa diffidenza è sparita dopo il primo giorno che sono stati inseriti questi ragazzi.
I due ristretti, grazie all'intervento di Seconda Chance, hanno effettuato un tirocinio organizzato da Fondazione Caritas con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Anche quando si crede nella responsabilità sociale di impresa, è così importante fare rete per ottenere un risultato?
Assolutamente sì. Bisogna confrontarsi con le realtà locali e con chi ti può dare un supporto. Da solo sinceramente non sarei riuscito a raggiungere il risultato che ho raggiunto. Mi sono sentito anche un po' sostenuto, ecco, nella scelta. Questo mi auguro possa servire anche per altri colleghi, altri imprenditori sul territorio.
Il lavoro in carcere, dati alla mano, è capace di abbattere la recidiva al 2%. Qual è la speranza di futuro di questi suoi nuovi neoassunti?
Io più che speranza parlerei di certezza, nel senso che gli assunti adesso tutti e due, il tirocinio sta per terminare, uno dei due è stato già assunto a tempo indeterminato con un contratto a 24 ore e l'altro ancora non ha finito il suo percorso di fine pena, quindi ancora deve rientrare in carcere. Parlando con questi due ragazzi, hanno un desiderio di mettersi in gioco, di dimenticarsi il percorso che hanno avuto fino adesso, di uscire da quella realtà in cui si sono trovati per tanto tempo. Il percorso oramai è tracciato, hanno un lavoro, hanno uno stipendio con cui possono crearsi un futuro. Il futuro è questo, sono riusciti ad uscire da quell'imbuto in cui si erano inseriti.
Il prossimo 6 maggio la Chiesa celebrerà la Madonna della Tenerezza, l'icona così chiamata perché raffigura la Madonna con in braccio il bambino Gesù, guancia a guancia, in un atteggiamento appunto di grande intimità e tenerezza, come solo tra madre e figlio può accadere. Un murale che ripropone questa rappresentazione è presente anche all'interno della Casa di Reclusione di Opera a Milano. Don Antonio Loi, ex cappellano di quest'istituto di pena dove ha svolto il suo servizio per 15 anni e che è particolarmente legato a questa figura, ci racconta la storia di questo dipinto realizzato da un detenuto.
Questo detenuto suppongo che sapesse dipingere molto bene, perché gli hanno fatto dipingere una galleria d'ingresso ai reparti. Questa icona è proprio al corridoio vicino a dove c'è la cappella, quindi è un po' come un biglietto d'ingresso. Tutte le volte che veniva il vescovo, l'arcivescovo a celebrare messa, Natale, Pasqua, bene, facevano vedere. E a un certo punto, io dovendo celebrare il mio 30° anniversario di messa, ho chiesto al direttore se potevo farla fotografare in modo da avere poi un supporto per fare l'immaginetta.
Portaste anche una copia di questa icona al Papa, realizzata, come dicevamo, da un detenuto con fine pena mai. Vuole ricordare con noi quelle esperienze?
Abbiamo portato una copia di questa icona insieme con le ostie. C'erano 3 detenuti, c'era la polizia. Al termine dell'udienza ci ha accolto. Quando gli abbiamo consegnato questa icona, gliel'ho fatta consegnare da un detenuto, sono contento di avergliela lasciata, ecco. Qualche anno dopo c'è stato un convegno dei cappellani, io l'ho salutato di corsa, così gli ho semplicemente sussurrato sull'orecchio e gli ho detto grazie per tutto quello che stai facendo.
Degli anni trascorsi nell'istituto di pena come cappellano, cosa le è rimasto? Se vuole anche raccontarci un aneddoto, donarci un suo ricordo.
Quando un'esperienza finisce, addosso ti saltano i ricordi di quello che hai vissuto. Nel lontano 1976 ho fatto servizio militare come agente di polizia penitenziaria. Allora si chiamavano agenti di custodia. E quella fu un'esperienza molto dura, perché non immaginavo di trovare molto più violento il carcere di adesso. E di quello che ho vissuto in questi 15 anni, la cosa che mi ha colpito tanto, una volta un incontro con un tossicodipendente che aveva la mia età, che mi racconta un po' la sua vita, insomma era figlio di una famiglia un po' balestrata, la mamma si prostituiva, papà era sempre ubriaco, poi un uomo violento, eccetera. Alla fine del colloquio mi chiede se potevo confessarlo, alla fine della confessione si alza e mi dice: avrei bisogno di un regalo. Lui si alza, viene da me e mi dice: vorrei che tu mi abbracciassi, perché mio padre non l'ha mai fatto. Me lo porto nel cuore come una cosa, un uomo di 50 anni che chiede qualche cosa che da bambino non ha mai avuto, ecco.
Quando 6 anni fa ha lasciato Opera, ha scelto l'immagine della Madonna della Tenerezza per il suo saluto, come mai?
Perché è un'immagine che mi ha accompagnato. Io, quando sono stato ordinato, dovendo scegliere un'immagine per fare ricordo, mi aveva colpito tanto un'icona della tenerezza, mi dà un senso di protezione, per cui anche quando ho fatto il mio 25esimo avevo trovato un'altra immagine sempre della Madonna della Tenerezza. Forse anche perché noi siamo 4 maschi, siamo 3 preti, uno è già morto, però ecco, dobbiamo tanto la nostra vocazione alla nostra mamma.
Oggi lei torna ancora a Opera, ad esempio per le confessioni dei ristretti. Ha fatto sua quella tenerezza della Madonna verso il suo bambino, che è la tenerezza che la Chiesa deve avere verso tutti i suoi figli, ed è anche uno dei più grandi insegnamenti che Papa Francesco ci ha lasciato, no?
Quando ho terminato il ministero, il direttore mi ha chiesto se potevo restare. Mi ricordo un detenuto che mi disse: uno di alta sicurezza, non mi abbandonare, insomma. Allora ho pensato, come ex poliziotto, beh, mi piacerebbe dedicare del tempo alla polizia, perché anche loro vivono una realtà molto dura, molto faticosa. Seconda cosa, mi ero promesso appunto di stare con questa persona che non aveva nessuno. Mi è nata un po' una collaborazione e mi hanno detto: ma segui questi altri detenuti se puoi. Erano detenuti che erano in procinto di uscire. E aggiungo che mi rimane tanto nel cuore l'ultimo gesto di Papa Francesco, quello un po' di farsi vedere da tutti, e soprattutto quello andare nelle carceri a fare la Pasqua. Davvero ci ha insegnato che non dobbiamo lasciare nessuno indietro. In un'omelia di Natale Papa Francesco disse: Gesù è entrato in questo mondo, si è fatto uomo per salvarmi anche il peggiore degli uomini.
E torna il nostro appuntamento con le storie del libro I volti della povertà in carcere, a cura di Rossana Ruggero e Matteo Pernaselci, edizioni Deoniane Bologna. Tra l'altro i Cellanti vogliono rivolgere un pensiero commosso a Francesco, il protagonista della storia che abbiamo raccontato il 23 marzo, che nel frattempo è tornato alla casa del padre. Oggi, come abbiamo detto, inizia il giubileo dedicato al mondo del lavoro, e questo ci fa raccontare la storia di Cretu, che lavora nelle cucine di San Vittore, dove prepara i pasti per tutto il braccio. Ascoltiamo il racconto dell'autrice Rossana Ruggero, che lo ha incontrato un venerdì in cui il menù del pranzo prevedeva pizza calda e fumante.
Abbiamo incontrato in reparto e nelle cucine, e lui con altre persone, insomma detenute, stavano preparando la pizza, perché il venerdì prevedeva pizza e patatine, e quindi siamo stati coinvolti. Sembrava di essere in un antico forno, perché il profumo della pizza aveva comunque invaso tutto il reparto, e ci ha chiesto anche di assaggiarne un po'. Devo dire molto buona, nonostante la fatica anche di riuscire ad assemblare una pizza all'interno del carcere. Lui si sentiva impiegato bene, soddisfatto del risultato.
Il lavoro nella cucina del carcere non è semplice, le risorse sono poche, il reparto è sempre sovraffollato. Come mai allora Cretu ha scelto di occupare il tempo della sua detenzione proprio in questo modo?
Sicuramente perché gli orari della cucina, no, sono su turni, per cui almeno lui raccontava di impiegare una buona parte della mattina mattina e del pomeriggio in cucina, così da attribuire senso a quel tempo. Lui diceva anche per farlo scorrere più velocemente, ed è effettivamente la sensazione che si avverte, perché poi noi che ci siamo stati abbiamo visto questo tempo scorrere velocemente fino alla preparazione, no, dei carrelli che poi vengono smistati tra le varie celle.
Nel passato di Cretu c'era già un lavoro in un ristorante, così ha deciso di mettere a frutto le sue competenze anche in carcere. In base all'esperienza che hai fatto, Rossana, il lavoro è uno strumento utile per i detenuti, perché?
Il lavoro è uno strumento utilissimo, intanto per chi si approccia ad un primo lavoro ti insegna, no? Ti insegna qualcosa che poi potrai portarti fuori una volta uscito, e poi perché il lavoro nobilita, per cui anche se all'interno del carcere dà senso al tempo di permanenza, dà senso al tempo della detenzione, educa e detta anche delle regole, perché il lavoro sappiamo, no? Avere degli orari, delle regole ben precise che bisogna rispettare, quindi in qualche modo è fondamentale, dovrebbero incrementare per quanto possibile il lavoro all'interno del carcere. Io, tutti quelli che ho incontrato mi hanno detto di aver scoperto dei talenti, no? Perché magari hanno occupato un ruolo che non si aspettavano e poi invece hanno scoperto che in quell'ambito avrebbero potuto lavorare anche fuori, hanno imparato a sognare, no? Di poter fare quel lavoro anche fuori.
Cretu è arrivato in Italia dalla Romania con una promessa di lavoro facile, ancora il lavoro protagonista, quindi anche il sogno che dicevi tu, una promessa però mai mantenuta. Da qui il passo verso la delinquenza è stato molto breve. Che cosa vi ha raccontato in merito?
Ci ha raccontato che questo contatto via internet per cui è arrivato in Italia, e quindi questa promessa di lavoro l'ha in qualche modo portato a venire qui, solo che dopo le prime settimane di lavoro, che sembrava appunto un lavoro facile, non ha percepito più nessuna retribuzione e quindi ha preso la cattiva strada, come solitamente loro usano dire, no? In carcere, per cui questo è stato un vero problema per lui, e quindi si è ritrovato a dover scontare questa pena anche lunga di 5 anni, lontano dalla famiglia, dal figlio. È una situazione abbastanza complessa.
Cretu vi ha raccontato di aver lasciato anche un figlio in Romania, che probabilmente quando lui uscirà sarà già un uomo. In questo giubileo della speranza, qual è la speranza di Cretu e il suo investimento nel futuro?
Cretu ha descritto la speranza come una bacchetta magica, un incantesimo. La sua speranza era quella di potersi ricongiungere con suo figlio e di poter trovare un lavoro dignitoso fuori, no? Soprattutto poterlo riabbracciare e stare con lui, perché lui è venuto in Italia ma sempre con l'idea di poter far arrivare qui anche suo figlio e quindi di poter vivere tanto tempo con lui, e questa era la sua angoscia più grande, cioè questa mancanza forte della presenza del figlio nella sua vita, che quando uscirà avrà 17 anni. Era molto molto triste quando l'abbiamo incontrato e l'ho visto cambiare quando l'indomani lo abbiamo incontrato all'opera nelle cucine. Il lavoro aveva un ruolo importante nella sua storia di detenzione.
E ora qualche notizia in breve. La settimana dal 7 al 13 aprile scorsi è stata celebrata la Paper Week. Nella casa circondariale di Monza i detenuti hanno potuto trasformare testi stampati in poesie originali attraverso l'arte della cancellazione, un esercizio di creatività e introspezione. Prosegue nelle carceri del territorio nazionale l'iniziativa Libri Liberi, promossa dalla Fondazione De Sanctis con il patrocinio del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Prossimo appuntamento il 15 maggio nella casa circondariale di Regina Coeli a Roma per letture tratte dall'opera di Calvino. Calcio, detenzione e rieducazione, il cortometraggio realizzato dall'agenzia comunicativa Bonfire, che racconta attraverso le voci dei protagonisti le esperienze legate al calcio nelle case circondariali rispettivamente di Padova e Lanciano in provincia di Chieti. L'iniziativa fa parte del progetto Sopra la Barriera dell'area responsabilità sociale della Lega Dilettanti. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.